Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Ancora ho le corde vocali infiammate, non ho tanta voce, ma ringrazio Dio per la sua parola. Noi possiamo essere incatenati con malattie, in prigioni, ma la parola di Dio non è incatenata, è potente. Che cos'è la vita eterna? Allora, noi sappiamo, perché Gesù Cristo in Giovanni 17 dichiara che cos'è la vita eterna. Che cos'è la vita eterna? Ricordate? Vi leggo quello che conosciamo bene, questo brano. Ora, questa è la vita eterna, che conoscono te, il solo vero Dio, e Gesù Cristo che tu hai mandato. La vita eterna, la vera salvezza, è di essere perdonati e riconciliati con Dio per entrare in un rapporto personale con Lui, in cui tu lo conosci veramente, conoscendo Gesù Cristo. La parola conoscere in italiano, abbiamo due parole, conoscere e sapere. Tu sai fatti. Tu puoi sapere di qualcuno che non hai mai conosciuto, leggendo dalla sua vita. Ma conoscere descrive un rapporto dove conosci la persona veramente. È la vita eterna. È conoscere Dio. È essere in rapporto con Dio. Tramite Gesù Cristo, Dio Figlio. Perciò, quando leggiamo e studiamo la Bibbia, individualmente, come famiglia, come chiesa, lo scopo non è di imparare più fatti per poter sapere le risposte. Piuttosto, lo scopo è di conoscere di più, in senso personale, il nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo e tramite Lui il Padre. Che triste quando uno legge la Bibbia come un libro scolastico per imparare. Devo imparare, devo imparare. E imparano. E magari hanno tanto nella testa, hanno ben poco di rapporto con Dio. Possono essere bravi, studiosi, possono avere le risposte. Ma la domanda, conoscono Dio? O che possiamo conoscere Dio? Perché è solo conoscendo Dio, ed è in proporzione di quanto conosciamo Dio, in Gesù Cristo, che possiamo avere fede in Lui. La fede è strettamente legata a quanto tu conosci Dio. Allora, Dio ci ha dato la Bibbia come mezzo principale in assoluto per conoscere Dio. La natura ci insegna qualcosa della divina potenza di Dio, ma non ci fa conoscerlo. Lì serve la Bibbia. Allora, l'Antico Testamento ci insegna di Cristo tramite tipi, una parola tupos in greco, una parola che vuol dire simboli in anticipo. A volte sono i sacrifici, sono oggetti come l'arca, sono persone. Vediamo aspetti di Gesù in tanti uomini dell'Antico Testamento. Sono nelle feste religiose che Dio ha stabilito per loro. E tutto questo, in più le profezie, nell'Antico Testamento fanno sapere come sarà il Cristo, l'Eterno, quando vieni in terra. Poi nel Nuovo Testamento arriva il Cristo, quello di cui parlava l'Antico Testamento. E i quattro Evangeli descrivono la vita del Cristo, che poi come un uomo era Gesù, mentre era sulla terra. Allora, l'Evangelo di Giovanni, diverso dagli altri, presenta Gesù, tutti presentano Gesù come Dio, ma non quanto Giovanni. Infatti Giovanni non inizia con la nascita, come fa Matteo e Luca, o non inizia come fa Marco con l'inizio del suo ministero sulla terra, inizia con lui come Dio. Se ricordate Giovanni 1 che stiamo studiando, il figlio di Dio non era Gesù, ha preso l'umanità e ha preso anche l'essere l'uomo oltre a Dio, in quel ruolo è Gesù. Ma prima dell'incarnazione non era Gesù, era sempre il figlio di Dio. Voglio leggere di nuovo, come ricordo, Giovanni 1, da 1 a 4. Nel principio era la parola, e la parola era presso Dio, e la parola era Dio. Egli era nel principio con Dio. Tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui. E senza di Lui, nessuna delle cose fatte è stata fatta. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. Gesù non è qui, perché non era ancora uomo. Giovanni ci presenta il Figlio come la parola che già esisteva, abbiamo visto all'inizio, al principio, era, già esisteva, era con Dio, presso Dio, ed era Dio. Non era uomo ancora. Quindi non è giusto chiamarlo Gesù a questo punto. Quello è il suo lato umano che ha preso nell'incarnazione. Quanto è importante che comprendiamo che il nostro Salvatore è il Figlio di Dio, pienamente Dio, pienamente Dio, pieno di gloria, creatore di tutto, che poi è diventato pienamente uomo. E umanamente non è comprensibile come Dio infinito potrebbe essere anche uomo finito. Ma in Cristo abbiamo questa unione incredibile, miracoloso. Ed è diventato uomo per poter salvarci, per poter salvare noi e tutti coloro che salveranno, che salverà. E quanto è importante che non stiamo lì imparando fatti, ma ricordando Lui si è incarnato per salvare me, per salvare noi. Ricordate che abbiamo letto in quel brano, il Figlio di Dio è la luce e risplende la luce nelle tenebre. Allora, una bella verità, ma ricordiamo che noi eravamo tenebre. E per mezzo della salvezza siamo passati dalla luce, dalle tenebre alla luce. Leggo Efesini 5:8. Un tempo infatti eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Camminate dunque come figli di luce. Colossesi 1:13 e 14, un altro aspetto di questo. Poiché Egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del Suo amato Figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del Suo sangue e il perdono dei peccati. Siamo salvati, perdonati per mezzo di Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Quindi, quando leggiamo di Cristo, non vogliamo solo sapere verità in senso intellettuale. Chi era Gesù? Prima di essere Gesù, chi era? Poi cosa ha fatto? E io posso rispondere a tutto. No. Vogliamo pensare ai meravigliosi ed eterni benefici che noi abbiamo in Gesù Cristo. Gesù Cristo è luce. Ha portato luce non solo agli uomini, in senso generico, ha portato luce nella nostra vita. Eravamo nelle tenebre e ci ha liberati, ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre. E Lui è vita. Abbiamo letto quello. Allora, se siamo salvati, anche noi siamo vivificati in Lui. In Giovanni 1, da 1 a 13 abbiamo studiato, Egli è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Ma a tutti coloro che lo hanno ricevuto, Egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né la volontà di carne, né la volontà di uomo, ma sono nati da Dio. Se siamo salvati, Gesù Cristo ha dato a noi l'autorità e il potere di diventare figli di Dio. E per la grazia di Dio, noi siamo nati, abbiamo appena letto, da Dio, come figli. Abbiamo la vita eterna, siamo figli amati dal Padre. E quindi, andando avanti oggi in questo Evangelo, prego che possa darti gioia vedendo più di Gesù Cristo, o che questo non possa essere un esercizio intellettuale, ma che possa essere di conoscere più il nostro Signore Salvatore. Allora, nell'ultimo sermone in Giovanni abbiamo studiato versetto 14, che leggo per prepararci per quello di oggi. Leggo Giovanni 1,14. E la parola si è fatta carne e ha abitato fra di noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come dell'unigenito proceduto dal Padre, piena di grazia e di verità. La parola, l'Eterno Dio, creatore di tutto, la luce e la vita degli uomini, è diventato carne, è diventato un uomo, ha preso l'eternità, umiliandosi, e ha preso l'umanità, umiliandosi per salvare noi peccatori. Giovanni e gli apostoli, che hanno vissuto con Gesù come uomo, avevano visto la sua gloria, avevano contemplato la sua gloria. Avevano visto che Egli aveva la gloria che nessun uomo ha, la gloria di Dio. E essendo Dio, il Figlio, aveva questa gloria. In quel versetto 14, Giovanni, l'autore, dichiara anche che Cristo è pieno di grazia e di verità. Parlerà ancora di questo, anche oggi. Quindi tenete in mente che la grazia e la verità di Dio sono visibili e arrivano da Gesù Cristo. Lui ne è piena. Allora iniziamo oggi il nostro brano, che sarebbe il versetto 15, Dio volendo fino a 18, che leggo adesso. Giovanni 1, da 15 a 18. Giovanni testimoniò di lui e gridò dicendo: questi è colui del quale dicevo, colui che viene dopo di me mi ha preceduto, perché era prima di me. E noi tutti abbiamo ricevuto dalla sua pienezza grazia sopra grazia, poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè, ma la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Nessuno ha mai visto Dio. L'unigenito Figlio che è nel seno del Padre è colui che lo ha fatto conoscere. Il Giovanni menzionato qui è Giovanni Battista. L'autore Giovanni non usa mai suo nome per se stesso in questo Evangelo. Si descrive 6 volte come il discepolo che Gesù amava. Quindi quando dice Giovanni in questo epistola, in questo Evangelo, sta parlando di Giovanni Battista, di cui aveva scritto nei versetti 6 e 8, se ricordate. E non ho letto prima, voglio leggere quei versetti, qui capitolo 1, versetti 6 e 8, parlando di Giovanni Battista. Vi fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni. Questi venni come testimoni per rendere testimonianza alla luce, affinché tutti credessero per mezzo di lui. Egli non era la luce, ma fu mandato per rendere testimonianza alla luce. Giovanni Battista fu mandato da Dio per testimoniare del Figlio di Dio, il Cristo, per preparare le persone a riconoscere e a credere in Gesù Cristo. Il mandato di Giovanni Battista era di testimoniare che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio in cui c'è perdono e salvezza. Allora, tenendo quello in mente, che fu mandato per testimoniare del Cristo, del Figlio di Dio, leggo ancora 15 che abbiamo appena letto. Giovanni testimoniò di lui e gridò dicendo: questi è colui del quale dicevo, colui che viene dopo di me mi ha preceduto, perché era prima di me. Qui l'autore Giovanni ci riporta una parte della testimonianza di Giovanni Battista di Gesù. Notate che Giovanni gridò, ed è proprio grazzo, è una parola che vuol dire gridare. La sua non era una predica piacevole. Non portava vestiti morbidi per andare nei palazzi a predicare i dolci e eloquenti sermoni. Non era quello il Giovanni. Lui parlava con forza, con durezza. Non nascondeva di parlare in modo molto chiaro dei peccati. La gente veniva a lui per essere battezzati e li chiamava vipere. Perché venite? Era duro. Perché stava parlando il bisogno del ravvedimento, di vedere il nostro peccato. E che cosa testimoniò di Cristo? Che nonostante che Gesù Cristo veniva dopo di lui, lo aveva preceduto. Allora, la parola preceduto probabilmente non sarebbe il miglior modo di tradurre questa parola greca. Perché di solito questa parola greca vuol dire posizioni, di stare in piedi davanti a qualcuno. Viene usato anche in modo simbolico di avere una posizione sopra qualcuno, superiore a qualcuno. Questo è il significato principale di questa parola. Poi, probabilmente non vuol dire preceduto nel tempo, perché subito dopo Giovanni dichiara era prima di me, nel tempo. Quindi, lì parla del tempo. Quindi non ha senso di dire mi ha preceduto nel tempo, era prima di me nel tempo. Quindi preceduto è una traduzione, altre Bibbie, non in italiano di quello che ricordo, ma in altre lingue, traducono questo, invece di dire colui che viene dopo di me mi ha preceduto, perché era prima di me, sarebbe meglio dire colui che viene dopo di me è di un rango superiore di me, perché era prima di me. È tutta un'altra categoria di quello che sono io. Io sono un semplice uomo, lui no. Quindi Giovanni Battista testimoniava che Gesù Cristo, come uomo, veniva dopo di lui, ma che aveva un livello, un rango, un grado infinitamente superiore a lui. Ricordate che Giovanni Battista era il più grande profeta, Gesù dichiara. Aveva un ruolo importantissimo, eppure dice Gesù Cristo è sopra di me. Gesù Cristo è superiore a me. Il motivo per questo era perché Gesù era prima di lui, è venuto dopo di lui. A livello di nascita come uomini, Giovanni Battista aveva vari mesi più di Gesù. Però Gesù Cristo come Figlio di Dio era prima di lui, esisteva prima di Giovanni. Allora un uomo non esiste prima del concepimento, non esiste, inizia. E Giovanni umanamente fu concepito prima di Gesù, umanamente. Ma prima dell'esistenza di Giovanni, Cristo, non Gesù, ma il Figlio di Dio, era. Infatti usa la parola era prima di me, imperfetto, esisteva prima di me. Un uomo non può esistere prima del concepimento. Inizia. Ma Cristo era, esisteva nel principio. Che verbo? Era la parola. Ok? Allora, tornando alla frase tradotta come mi ha preceduto, che abbiamo detto sarebbe meglio dire è di un rango superiore a me, Giovanni Battista dichiarava Gesù è sopra di me in gloria, in dignità, in tutto. Per esempio, leggo le parole di Giovanni Battista, Matteo 3,11, Marco 1,7 dice la stessa cosa. Io vi battezzo in acqua per il ravvedimento, ma colui che viene dopo di me è più forte di me, ed io non sono degno neanche di portare i suoi sandali. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. Marco 1,7 e predicava dicendo, dopo di me viene uno che è più forte di me, il quale io non sono degno neppure di chinarmi a sciogliere il legaccio dei suoi sandali. La frase più forte di me non è solo forza fisica, è proprio potenza, potere e anche gloria. E Gesù, essendo di un livello tutto sopra, non solo di Giovanni Battista, ma di tutti gli uomini, è così grande e glorioso che Giovanni dice, io non sono degno neppure di portare i suoi sandali. Cioè, io non sono degno di nulla davanti a lui per la sua gloria e divinità. Nessun uomo è così sopra un altro uomo. Ma Giovanni sta dicendo, io non sono degno neppure di inchinarmi davanti a lui per sciogliere i suoi sandali. Allora, Giovanni, l'autore del Vangelo, cita la testimonianza di Giovanni Battista, in cui Giovanni dichiara che Gesù è superiore a lui, ed è eterno in quanto era prima di me, e quindi non è possibile che fosse solo un semplice uomo. Dalla testimonianza di Giovanni Battista. E Giovanni l'autore dice questo a noi per farci conoscere più Gesù Cristo. Allora, a questo punto l'autore Giovanni parla, ha finito a parlare di quello che aveva testimoniato Giovanni Battista, e da 16 in poi è Giovanni l'autore che parla, e lui parla della sua esperienza diretta con Gesù Cristo quando era sulla terra con gli apostoli. Leggo 16:17. E noi tutti abbiamo ricevuto dalla sua pienezza grazia sopra grazia, poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè, ma la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Quando l'autore Giovanni dice noi tutti, sta parlando degli apostoli per sicuro e forse degli altri discepoli che avevano conosciuto Gesù, ma sicuramente gli apostoli. E ricordate nel versetto 14, Giovanni aveva detto che Gesù era pieno di grazia e di verità. Allora qui dichiara che noi abbiamo ricevuto dalla sua pienezza grazia sopra grazia. E noi? Tu che sei salvato? Non è che ricevi grazia sopra grazia sopra grazia sopra grazia da Gesù Cristo? Dalla sua pienezza? Questa non è una verità intellettuale. Questa è la realtà di come Dio ci cura in Gesù Cristo. Quando le verità passano dalla testa, se posso dirlo così, al cuore, quando non solo sappiamo bene la Bibbia per rispondere a tutte le domande, ma quando arriva al nostro cuore che noi riceviamo dalla pienezza di Cristo, grazia sopra grazia, ci dà gioia, ci dà pace nelle tempeste, ci dà fede nelle difficoltà. Allora cosa vuol dire che dalla pienezza di Cristo riceviamo grazia sopra grazia? Prima, dalla sua pienezza. vuol dire dalla fonte che non esaurisce mai. È come aver bisogno di tazze piene di acqua salata. Sei accanto al mare. Quanti tazzini puoi prendere dal mare? Ci sono posti dove il mare almeno più di 10 km di profondità. Quanti tazzine di acqua ci sono in tutti i mari del mondo messo insieme? E se dovessi prendere una tazzina e prendere una tazzina e prendere una tazzina, inizi da giovani e vai fino a vecchio, avresti vuotato i mari? Ma neanche per, non avresti neanche iniziato, diresti 80 anni sto qui e ancora non vedo differenza. E la pienezza di Gesù è infinitamente di più. Dalla sua pienezza riceviamo grazia, sopra grazia. Che cos'è la grazia che riceviamo da Dio? Ogni benedizione è parte della grazia di Dio per noi in Gesù Cristo. Noi non meritiamo alcun bene. Quando ti arriva un male, non devi mai dire perché Dio ha permesso questo, come se tu meritassi meglio. Tu non meriti meglio, meriti peggio. Terribile quella persona che dice perché Dio ha permesso questo, perché implica che Dio ha sbagliato, io merito di meglio. Tu non meriti di meglio. Tu meriti il tormento eterno. Tu meriti solo l'ira di Dio eternamente. Allora ogni bene che riceviamo è una grazia. E i beni più grandi che riceviamo non sono terreni, perché dobbiamo tutti invecchiare e morire e ci saranno afflizioni in questa vita. Le benedizioni più grandi sono benedizioni spirituali, di cui ne abbiamo tutte. Efesini 1:3, benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. In Gesù Cristo abbiamo ogni benedizione spirituale in luoghi celesti. In Cristo, tutto quello che riceviamo da Dio è in Cristo, è per mezzo di Cristo, è per merito di Cristo, dalla sua pienezza. È uno dei doni più grandi che riceviamo da Dio. Sono le promesse di Dio, le promesse sicure di Dio. Sono una grazia immensa. Allora, seguite mentre leggo. Secondo Corinzi 1, 19 e 20. Perché il Figlio di Dio, Gesù Cristo, che è stato fra voi predicato da noi, cioè da me, da Silvano e da Timoteo, non è stato sì e no, ma è stato sì in Lui, poiché tutte le promesse di Dio hanno in Lui il sì e l'amen. Alla gloria di Dio per mezzo di noi. Tutte le meravigliose promesse di Dio, ognuno delle quali è una grazia, hanno il loro sì, il loro adempimento in Gesù Cristo. Tutta la stupenda grazia che riceviamo da Dio ci arriva per mezzo di Gesù Cristo, per merito di Cristo. O che possiamo riflettere molto sul fatto di come il Signore ci tratta con immensa grazia, tutto per i meriti di Cristo. Ogni giorno. Ieri abbiamo parlato ancora della benedizione per adesso, di avere l'uno l'altro, via Serena. Finirà. Questo tempo finirà. Abbiamo parlato della Chiesa. Che benedizione fa parte di questa Chiesa. Ma finirà. Ancora abbiamo buona salute. Ma finirà. Persone preziose. Ma finirà. Perché sono benedizioni terreni. E sono solo per un tempo. E sono ombre delle benedizioni eterne. che abbiamo già adesso in Gesù Cristo. O che possiamo essere meravigliati vedendo la grazia di Dio in noi. Riceviamo ogni grazia da Cristo, perché Cristo è pieno di grazia e di verità, come abbiamo letto nel versetto 14. Adesso, nel versetto 17, Giovanni dichiara che la grazia e la verità vengono per mezzo di Gesù Cristo. Seguitemi mentre leggo versetto 17. Poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè, ma la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. La legge che Dio ha dato tramite Mosè ci mostra il nostro peccato, ci mostra il nostro bisogno disperato di un Salvatore, ci mostra quanto è grave è il peccato, quanto terribile e giusto sarà il giudizio, ci mostra che ci serve disperatamente un Salvatore. In altre parole, la legge data tramite Mosè ci porta a Cristo, ci spinge a Cristo. In Galati 3:24 dice proprio quello, vi leggo. Così la legge è stato nostro precettore per portarci a Cristo, affinché fossimo giustificati per mezzo della fede. La legge serve per portarci a Cristo. Quando evangelizziamo, non iniziamo dicendo Dio vi ama. No, iniziamo parlando della legge, dei comandamenti di cui sono colpevoli tutti 10. Iniziamo parlando di un creatore a cui dobbiamo rispondere e che siamo colpevoli, perché la legge ci porta a Cristo, ci fa vedere il nostro bisogno. Se tu inizi dicendo Dio vuole salvarti, salvarti da cosa? Iniziamo con la legge per poi vedere la grazia e la verità. Infatti in Cristo abbiamo la verità di Dio. L'Antico Testamento era un'ombra. Tante verità, ma parziali. Così dice in Colossesi 2, che era un'ombra. Ma Cristo è la pienezza. Tanti tipi, abbiamo usato quella parola prima, simboli, ma Cristo è la sostanza. Gesù dichiara in Giovanni 14:6, conosciamo questo versetto, Gesù gli disse, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Gesù Cristo è la verità, Gesù Cristo è la parola. Cos'è la parola? È l'espressione di qualcuno. Gesù Cristo è la piena rivelazione di Dio. Gesù Cristo, in Gesù Cristo c'è la verità, è arrivato da Lui, e la grazia. La legge ci mostrava il bisogno di un Salvatore, Gesù Cristo è quel Salvatore. Una verità importantissima da capire è che Gesù Cristo, Dio incarnato, ci fa conoscere Dio. E questo è importante capire. Conoscere nel senso personale, vero? Leggo il versetto 18. Nessuno ha mai visto Dio. L'unigenito figlio che è nel seno del Padre è colui che l'ha fatto conoscere. Questa verità è molto importante. Consideriamola bene. Nessuno ha mai visto Dio. Allora, la parola tradotta come vista non vuol dire, c'è una parola, un'altra parola che vuol dire solo vedi una cosa fisicamente. Questa parola va molto oltre a quello. Vuol dire conoscere nella mente, percepire, sperimentare. Quindi il senso non è di nessuno ha mai visto Dio fisicamente. Dio non ha un corpo. Non c'è da vedere. Quindi il senso qui non è nessuno ha mai visto Dio con gli occhi fisici. Non è quello il senso. Nessuno ha mai conosciuto Dio pienamente. Perché Dio si è rivelato molto nell'Antico Testamento, ma in senso parziale. È in Gesù Cristo che lo vediamo in modo pieno. Quindi il senso e conoscere Dio. Nessuno ha mai visto, conosciuto, percepito Dio pienamente. Fino a Gesù Cristo, la rivelazione di Dio al mondo era vera, ma era parziale. Ricordate a proposito che nelle epistole, tipo Efesini e Colossesi, leggiamo più volte del mistero. Mistero vuol dire, non è una cosa misteriosa, in greco vuol dire qualcosa che prima era nascosta e poi viene rivelata. Allora, il mistero è che Dio avrebbe salvato non giudei, gentili, non per mezzo della legge. Questo i giudei, il popolo non aveva mai capito, perché era nascosto da loro. È stato rivelato in Cristo con il suo sacrificio. Leggo di questo Colossesi 1, 26-27, parlando a credenti gentili. Il mistero che fu tenuto nascosto per le passate età e generazioni, ma che ora è stato manifestato ai suoi santi, ai quali Dio ha voluto far conoscere quali siano le ricchezze della gloria di questo mistero fra i gentili, che è Cristo in voi, speranza di gloria. Se tu non sei giudeo di sangue, e se tu sei salvato, quello sta parlando a te. Cristo in voi, speranza della gloria. Questa è la verità che fu nascosta. Che noi, gentili, possiamo avere la viva, certa speranza della gloria in Cristo, avendo Cristo in noi. O che possiamo comprendere questo. Questa non è una verità da sapere per un esame, questa è una verità da darci gioia. Speranza di gloria. Speranza di gloria, così dice Romani 8, ci glorificherà con Lui. Incredibile. È stato il Figlio di Dio, l'unigenito Figlio, che è nel seno del Padre a farlo conoscere a noi. Allora, voglio considerare quella descrizione del Figlio di Dio. È l'unigenito. Sapete cosa vuol dire unigenito? Mi vergogno che non sapevo bene. Che terribile. Una parola che è importantissima. Vuol dire l'unico che c'è. Quindi una famiglia che ha un figlio e basta. È l'unigenito figlio. Non ci sono altri. È l'unico, ma non è solo di numero, è l'unico di tipo, l'unico di qualità. Gesù è il Figlio di Dio. Non è come gli angeli, non è come gli uomini. È il Figlio in modo che solo Lui è Figlio. Allora, Dio fa nascere figli di Dio, ma rimangono uomini. Non diventano mai Dio, non sono figli assolutamente nello stesso modo che Gesù è figlio. Gesù è l'unigenito figlio, è l'unico figlio che è Dio, è l'unico figlio che è uno con il Padre. In quel senso, Gesù è divino, tutti gli attributi del Padre ha il figlio, le opere del Padre fa il figlio. Quindi, quando dice Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, l'unico figlio, l'unico di numero, l'unico di tipo. Allora, l'unigenito figlio che è nel seno del Padre. Questa è una descrizione che veniva da quella cultura. Una posizione, ricordate all'ultima cena? E Gesù ha detto, uno di voi mi tradirà. E Pietro, facendo al discepolo che Gesù amava, a Giovanni, ricordate che erano sorellati per terra? E Giovanni era su questo lato di Gesù e dice che, Giovanni cosa faceva? Metteva la testa indietro sul petto di Gesù. Li guardava negli occhi 20 centimetri di distanza. Chi sarà? E Gesù gli diceva, sarà colui a cui do questo pane. Adatto a Giuda. nel seno del Padre descrive una posizione di intimità, una posizione in cui tutto quello che ha il Padre ha il Figlio, in cui tutto quello che sa il Padre sa il Figlio. È il Figlio che conosce il Padre totalmente. Allora, in Giovanni 10, 20, 27 a 33, Gesù dichiara che è uno con il Padre. I giudei che stavano lì capivano quello che Gesù stava dicendo. Tu stai dicendo che tu sei Dio, uguale al Padre. Avevano capito bene. Volevano lapidarlo per questo, ma avevano capito quello che Gesù diceva. Vi leggo Giovanni 10 da 27. Le mie pecore ascoltano la mia voce. Io le conosco ed esse mi seguono. Ed io do loro la vita eterna e non perderanno mai. E nessuno le rapperà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti. E nessuno le può rapire dalla mano del Padre mio. Io e il Padre siamo uno. Perciò i giudei raccolsero di nuovo delle pietre per lapidarlo. Gesù rispose loro, io vi ho fatto vedere molte buone opere da parte del Padre mio. Per quali di esse mi lapidate? I giudei gli risposero dicendo, noi non ti lapidiamo per nessuna opera buona, ma per bestemmia. E perché tu che sei uomo ti fai Dio. Avevano capito bene. Gesù si è fatto Dio. Si dichiarava di essere Dio perché è Dio. Giovanni 14, parlando con i discepoli, dichiara che se avevano visto lui, avevano visto il Padre. Leggo Giovanni 14, da 6 ad 11, parlando con i discepoli. Gesù gli disse, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se mi aveste conosciuto, avreste conosciuto anche il Padre mio. E finora lo conoscete e l'avete visto. Filippo gli disse, Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gesù gli disse, da tanto tempo io sono con voi e tu non mi hai ancora conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come mai dici, mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e che il Padre è in me? Le parole che io vi dico, non le dico da me stesso. Il Padre che dimora in me è colui che fa le opere. Credetemi che io sono nel Padre e che il Padre è in me. Se no, credetemi a motivo delle opere stesse. Gesù dichiara, se avete visto me, avete visto il Padre. Allora, Giovanni 1,18 comincia a avere tanto senso adesso. Nessuno ha mai visto Dio. L'unigenito Figlio che è nel seno del Padre è colui che l'ha fatto conoscere. Nessuno ha mai visto, nessuno ha mai veramente conosciuto Dio. Ma il Figlio, l'unigenito Figlio che è nel seno del Padre, lo ha fatto conoscere. E questo conoscere non è la parola conoscere normale. Questa è una parola che vuol dire spiegare, vuol dire rendere pienamente conosciuto. Gesù Cristo, il Figlio, unigenito Figlio, rende conosciuto il Padre. Quindi porta a conoscere il Padre. La parola vuol dire lo ha fatto conoscere, abbiamo tradotto in italiano così, che va bene. Lui ha reso conosciuto il Padre. Ok? Conoscendolo e vivendo lui, chi ha visto me, ha visto il Padre. Così potete conoscere il Padre. Allora, se ci fermiamo lì, ci aiuta ben poco. Ben poco. Se tu sai, io conosco Giovanni 1,18, Gesù ha fatto conoscere il Padre, ha fatto conoscere Dio, cosa cambia per te? Cosa cambia per te? cosa cambia nel tuo cammino? Cosa cambia in mezzo alle prove? Cosa cambia quando sei tentato? Cosa cambia quando sei scoraggiato? Conosci un punto di dottrina, puoi rispondere correttamente. Non ti cambia. Tu devi pensare a vari aspetti di Dio che tu conosci e stai conoscendo di più per mezzo di Gesù Cristo. Cioè, sapere la verità sterile che l'unigenito figlio ha fatto conoscere il Padre, bene, è buono conoscere, ma dobbiamo meditare. Non sto qui a elencare tutto, perché non basterebbe 1, 2, 3, 10 sermoni, ma tocco alcune cose. In Gesù Cristo, l'unigenito figlio, vediamo la natura di Dio. Per esempio, vediamo le perfezioni di Dio. In ogni aspetto della vita di Gesù è perfetto. Nelle sue opere, nella saggezza, nella potenza, in tutto è perfetto. E quando capisco sì, è così, oh Signore, Tu sei perfetto in tutto. Io posso fidarmi di un Dio perfetto. Quando io so, Gesù, ogni potestà gli è stato dato. Aveva potestà su ogni carne. Abbiamo visto in Gesù potestà sugli uomini, sulla natura, sulla morte, sulla malattia, sul peccato, potestà totale, sui demoni. Allora io posso fidarmi di Dio. Perché dico, Signore, Tu sei in controllo della mia situazione. Tu sei pienamente in controllo. Perché adesso, vedendo Cristo, capisco quanto sei in controllo. Conosciamo i piani di Dio in Gesù. Per esempio, Gesù dichiara in Giovanni 10:16: io ho anche delle altre pecore che non sono di questo ovile. Anche quelle io devo raccogliere. Ed essi ascolteranno la mia voce e vi sarà un solo gregge e un solo pastore. Non sono di questo ovile, non sono giudei. Io devo raccogliere altre pecore gentili, ma io sono uno di quelle. Io sono di quelle. Io devo raccogliere. Gesù è venuto in cerca di me. Non sono stato io andare in cerca di Lui. Lui mi ha attirato con corde di amore. Che gioia conoscere questo. Conosciamo i patti. Gesù è l'ancora dentro il velo per noi. Lui ha pagato una volta per sempre, stabilendo il patto che ci salva pienamente. Abbiamo visto in Cristo che è la parola di Dio. Abbiamo la piena rivelazione in Dio. Non dobbiamo preoccuparci che c'è altro. Non dobbiamo credere a voci che dicono che è Dio che parla oggi. Abbiamo la piena rivelazione. Conosciamo le opere di Dio. Gesù dichiara in Giovanni 10:37: se non faccio le opere del Padre mio, non credetemi, ma se le faccio, anche se non credete a me, credete almeno alle opere, affinché conosciate e crediate che il Padre è in me ed io in Lui. E qual è la più grande opera di Dio? La più grande opera? La croce. La croce. Conosciamo la più grande opera di Dio in Gesù Cristo. La croce e la risurrezione. E Dio continua a fare grandi opere. Quali grandi opere fa adesso? Salvezza. Santificazione. Salva peccatori e li santifica affinché arrivino davanti a Lui santi immacolati. Nel Figlio conosciamo la grazia di Dio, il cuore di Dio. Pensate alla grazia che vediamo in Gesù verso tutti coloro che venivano a Lui umilmente, con cuore afflitto per il loro peccato. Conosciamo la grazia, conosciamo il suo cuore, conosciamo in Gesù Cristo l'amore di Dio. Pensate al cuore di Gesù davanti alla folla che aveva compassione su di loro. Li vedeva come pecore senza pastore. voleva curarli, li ha curato. Pensate al cuore di Gesù quando fu arrestato. Nel giardino, circondato di questi uomini armati, venuto per lui. E lui a chi pensava? Cosa ordinava Gesù a questi uomini armati? Lasciate andare i miei discepoli. Vedi il suo cuore per i suoi? E lui ha quel cuore per me e per te. Quando Bartolomeo, il cieco, voleva arrivare a Gesù e la folla lo sgridava, cosa vediamo in Gesù? Gesù importantissimo, famosissimo, è un cieco povero all'orlo della folla? Lo ignorava? Lo rispingeva? Ha detto portatelo qui. Gli ha parlato. Questo uomo cieco che non aveva valore per la società, ma aveva valore per Gesù. La donna presa in adulterio. Nessuno ti condanna? No, Signore, neanch'io. Va e non peccare più. Gesù, vediamo la misericordia di Dio. Venite a me, voi tutti che siete afflitti e aggravati. Cosa vi dirò? Prendete il mio giogo, che è dolce e leggero, ed io vi darò riposo alle vostre anime. Ci sarebbe molto più da dire. Ma la cosa importante è di non conoscere i fatti intellettuali, ma di conoscere il Signore. Conoscere il nostro Signore Gesù Cristo in cui conosciamo il Padre. Questo Evangelo non è per farci studiosi, è per farci conoscere Gesù, che è il Figlio di Dio, in cui c'è salvezza, in cui vediamo il cuore di Dio per noi peccatori. Io prego che porteremo con noi queste verità, che meriteremo. Non empiamo la testa con le prove, con i problemi, con i timori. Riempiamo la testa e il cuore di Gesù Cristo. In Gesù Cristo vediamo il Padre. Vediamo il Figlio che ha lasciato la gloria. Per diventare uomo, per salvare i peccatori. Dio che ha dato il suo unigenito figlio, che non ha risparmiato suo figlio, non ci donerà tutte le cose con lui, certamente. La vita cristiana è una vita di fede. Ma fede in chi? Fede, non in un'idea nostra di Dio. Che non rispecchia la verità, che non può aiutare, che non può salvare. Fede nel vero Dio, che conosciamo nel Figlio di Dio Gesù Cristo. Guardiamo a Cristo. Padre nostro, grazie per un grande, grande Salvatore, come Gesù Cristo. Il Figlio unigenito tuo, che ha lasciato la sua gloria, ha lasciato l'intima comunione con te per venire alla terra, si è spogliato della gloria per vestirsi dell'umanità, pur rimanendo pienamente Dio. Ha vissuto non una vita di onore e di gloria, una vita in cui fu odiato, disprezzato, e alla fine crocifisso per salvare peccatori come noi. Ma la morte non poteva tenerlo. Lui aveva il potere di riporre la sua vita, aveva anche il potere di riprenderla poi dopo, e lo ha fatto, risuscitando. Adesso il nostro Signore Gesù Cristo regna, ha ogni potestà in cielo e in terra. In Lui ti conosciamo, oh Padre. Aiutaci ad essere un popolo che non solo conosce i fatti, ma che conosce il Signore Gesù Cristo e in Lui te. Aiutaci ad essere un popolo che ha fede nel vero Dio, non in qualche idea nostra. Grazie per un grande Salvatore così. Nel suo nome ti preghiamo.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.